crede.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Amici carissimi, buongiorno, un saluto a tutti quanti e naturalmente bentrovati all'appuntamento consueto con l'attività settimanale di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para la vita e para la morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt vom Leben und Werk des heiligen Hieronymus. Radvam Shechtam, Chvala Christo. I tich duschi vodchong schenks nami pres radio e televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Amici carissimi, bentrovati, eccoci come sempre al nostro consueto appuntamento del mercoledì, una settimana, quella appena trascorsa, segnata essenzialmente dal viaggio di tre giorni di Benedetto XVI nell'isola di Cipro, il primo per un pontefice, un viaggio molto intenso di cui naturalmente ascoltiamo il resoconto fatto dallo stesso Benedetto XVI questa mattina nell'udienza generale del mercoledì.
Quest'oggi desidero soffermarmi sul mio viaggio apostolico a Cipro, che per molti aspetti si è posto in continuità con quelli precedenti in Terra Santa e a Malta. Grazie a Dio questa visita pastorale è andata molto bene, perché ha felicemente conseguito i suoi scopi. Già di per sé costituiva un evento storico, infatti mai prima d'ora il Vescovo di Roma si era recato in quella terra benedetta dal lavoro apostolico di San Paolo e San Barnaba, è tradizionalmente considerata parte della Terra Santa. Sulle orme dell'Apostolo delle Genti mi sono fatto pellegrino del Vangelo, anzitutto per rinsaldare la fede delle comunità cattoliche, piccola ma vivace minoranza nell'isola, incoraggiandole anche a proseguire il cammino verso la piena unità tra i cristiani, specialmente con i fratelli ortodossi. Al tempo stesso ho voluto idealmente abbracciare tutte le popolazioni medio orientali e benedirle nel nome del Signore, invocando da Dio il dono della pace. Ho sperimentato una cordiale accoglienza che mi è stata riservata dappertutto e colgo volentieri questa occasione per esprimere nuovamente la mia viva gratitudine, in primo luogo all'Arcivescovo di Cipro dei Maroniti, Monsignor Joseph Swaif, e sua beatitudine, Monsignor Fuatual, unitamente ai collaboratori, rinnovando a ciascuno il mio apprezzamento per la loro azione apostolica. La mia sentita riconoscenza va poi al Santo Sinodo della Chiesa Ortodossa di Cipro, segnatamente a sua beatitudine Crisostomo II, arcivescovo di Nea Giustiniana e di tutta Cipro, che ha avuto la gioia di abbracciare con affetto fraterno, come pure al Presidente della Repubblica, a tutte le autorità civili e a quante in vario modo si sono lodevolmente prodigate per la riuscita di questa mia visita pastorale. Essa è iniziata il 4 giugno nell'antica città di Paphos, dove mi sono sentito avvolto in atmosfera che sembrava quasi la sintesi percepibile di 2000 anni di storia cristiana. I reperti archeologici, ivi presenti, sono il segno di un'antica e gloriosa eredità spirituale che ancora oggi mantiene un forte impatto sulla vita del paese. Presso la chiesa di Santa Ciriaca Crisopolitissa, luogo di culto ortodosso aperto anche ai cattolici e agli anglicani, ubicato all'interno del sito archeologico, si è svolta una toccante celebrazione ecumenica. Con l'arcivescovo ortodosso Crisostomo II e i rappresentanti delle comunità armena, luterana e anglicana, abbiamo fraternamente rinnovato il reciproco e irreversibile impegno ecumenico. Tali sentimenti ho manifestato successivamente a Sua Beatitudine, Crisostomo II, nel cordiale incontro presso la sua residenza, durante il quale ho pure constatato quanto la Chiesa ortodossa di Cipro sia legata alle sorti di quel popolo, conservando devota e grata memoria all'arcivescovo Macario III, comunemente considerato padre e benefattore della nazione, al quale ho voluto anch'io rendere omaggio, sostando brevemente presso il monumento che lo raffigura. Questo radicamento nella tradizione non impedisce alla comunità ortodossa di essere impegnata con decisione nel dialogo ecumenico, unitamente alla comunità cattolica, animate entrambe dal sincero desiderio di ricomporre la piena e visibile comunione tra le chiese dell'Oriente e dell'Occidente. Il 5 giugno, a Nicosia, capitale dell'isola, ho iniziato la seconda tappa del viaggio, recandomi in visita al Presidente della Repubblica, che mi ha accolto con grande cortesia. Nell'incontrare le autorità civili e il corpo diplomatico, ho ribadito l'importanza di fondare la legge positiva sui principi etici della legge naturale, al fine di promuovere la verità morale nella vita pubblica. È stato un appello alla ragione, basato sui principi etici e carico di implicazioni esigenti per la società di oggi, che spesso non riconosce più la tradizione culturale su cui è fondata. La liturgia della parola, celebrata presso la scuola elementare San Marone, ha rappresentato uno dei momenti più suggestivi dell'incontro con la comunità cattolica di Cipro, nelle sue componenti maronita e latina, e mi ha permesso di conoscere da vicino il fervore apostolico dei cattolici ciprioti. Esso si esprime anche mediante l'attività educativa e assistenziale, con decine di strutture che si pongono al servizio della collettività e sono apprezzate dalle autorità governative, come pure dall'intera popolazione. È stato un momento gioioso e di festa, animato dall'entusiasmo di numerosi bambini, ragazzi e giovani. Non è mancato l'aspetto della memoria, che ha reso percepibile in modo commovente l'anima della Chiesa maronita, la quale proprio quest'anno celebra i 1600 anni dalla morte del fondatore San Marone. A tale riguardo è stata particolarmente significativa la presenza di alcuni cattolici maroniti originari di 4 villaggi dell'isola, dove i cristiani sono popolo che soffre e spera. Adesso ho voluto manifestare la mia paterna comprensione per le loro aspirazioni e difficoltà. In quella stessa celebrazione ho potuto ammirare l'impegno apostolico della comunità latina, guidata dalla sollecitudine del Patriarca Latino di Gerusalemme e dallo zelo pastorale dei frati minori di Terra Santa, che si pongono al servizio della gente con perseverante generosità. I cattolici di rito latino, molto attivi nell'ambito caritativo, riservano un'attenzione speciale verso i lavoratori e i più bisognosi. A tutti, latini e maroniti, ho assicurato il mio ricordo nella preghiera, incoraggiandoli a testimoniare il Vangelo anche mediante un paziente lavoro di reciproca fiducia fra cristiani e non cristiani per costruire una pace durevole e un'armonia fra i popoli. Ho voluto ripetere l'invito alla fiducia e alla speranza nel corso della Santa Messa celebrata nella parrocchia di Santa Croce, alla presenza dei sacerdoti, delle persone consacrate, dei diaconi, dei catechisti e degli esponenti di associazioni e movimenti laicali dell'isola. Partendo dalla riflessione sul mistero della croce, ho rivolto poi un accorato appello a tutti i cattolici del Medio Oriente affinché, nonostante le grandi prove e le ben note difficoltà, non cedano allo sconforto e alla tentazione di emigrare, in quanto la loro presenza nella regione costituisce un insostituibile segno di speranza. Ho garantito loro, e specialmente ai sacerdoti e ai religiosi, l'affettuosa e intensa solidarietà di tutta la Chiesa, come pure l'incessante preghiera affinché il Signore li aiuti ad essere sempre presenza vivace e pacificante. Sicuramente il momento culminante del viaggio apostolico è stato la consegna dell'Instrumentum Laboris dell'Assemblea Speciale per il Medio Oriente del Sinodo dei Vescovi. Tale atto è avvenuto domenica 6 giugno nel Palazzo dello Sport di Nicosia, al termine della solenne celebrazione eucaristica, alla quale hanno preso parte i patriarchi e i vescovi delle varie comunità ecclesiali del Medio Oriente. Corale è stata la partecipazione del popolo di Dio, tra canti di gioia e di lodi di una moltitudine in festa, come dice il Salmo. Ne abbiamo fatto concreta esperienza, anche grazie alla presenza dei tanti immigrati che formano un significativo gruppo nella popolazione cattolica dell'isola, dove si sono integrati senza difficoltà. Insieme abbiamo pregato per l'anima del compianto vescovo Monsignor Luigi Padovese, presidente della Conferenza Episcopale Turca, la cui improvvisa e tragica morte ci ha lasciati addolorati e sgomenti. Il tema dell'Assemblea Sinodale per Medio Oriente, che si svolgerà a Roma nel prossimo mese di ottobre, parla di comunione e di apertura alla speranza. Il titolo è La Chiesa Cattolica nel Medio Oriente, comunione e testimonianza. L'importante evento si configura infatti come un convenire della cristianità cattolica di quell'area nei suoi diversi riti, ma al tempo stesso quale ricerca rinnovata di dialogo e di coraggio per il futuro. Pertanto sarà accompagnato dall'affetto orante di tutta la Chiesa, nel cui cuore il Medio Oriente occupa un posto speciale, in quanto è proprio lì che Dio si è fatto conoscere ai nostri padri nella fede. Non mancherà tuttavia l'attenzione di altri soggetti della società mondiale, segnatamente dei protagonisti della vita pubblica, chiamati ad operare con costante impegno affinché quella regione possa superare le situazioni di sofferenza e di conflitto che ancora l'affliggono e ritrovare finalmente la pace nella giustizia. Prima di congedarmi da Cipro, ho voluto visitare la cattedrale maronita di Nicosia, dove era presente anche il cardinale Pier Nasrallah Sfeir, patriarca di Antiochia dei Maroniti. Ho rinnovato la mia sincera vicinanza e la mia fervida comprensione ad ogni comunità dell'antica chiesa maronita sparsa nell'isola, sulle cui rive i maroniti giunsero in vari periodi e furono spesso duramente provati per rimanere fedeli alla loro specifica eredità cristiana, le cui memorie storiche e artistiche costituiscono un patrimonio culturale per l'intera umanità. Cari fratelli e sorelle, sono tornato in Vaticano con l'animo colmo di gratitudine verso Dio e con sentimenti di sincero affetto e stima per gli abitanti di Cipro, dai quali mi sono sentito accolto e compreso. Nella nobile terra cipriota ho potuto vedere l'opera apostolica delle diverse tradizioni dell'unica Chiesa di Cristo e ho potuto quasi sentire tanti cuori pulsare all'unisono. Proprio come affermava il tema del viaggio, un cuore e un'anima. La comunità cattolica cipriota, nelle sue articolazioni maronita, armena e latina, si sforza incessantemente di essere un cuore solo e un'anima sola, tanto al proprio interno quanto nei rapporti cordiali e costruttivi con i fratelli ortodossi e con le altre espressioni cristiane. Possono il popolo cipriota e le altre nazioni del Medio Oriente, con i loro governanti e rappresentanti delle diverse religioni, costruire insieme un futuro di pace, di amicizia e di fraterna collaborazione. E preghiamo affinché per intercessione di Maria Santissima lo Spirito Santo renda fecondo questo viaggio apostolico e animi nel mondo intero la missione della Chiesa istituita da Cristo per annunciare a tutti i popoli il Vangelo della verità, dell'amore e della pace. Grazie.
C'è stato dunque molto entusiasmo nell'isola di Cipro per la visita di Benedetto XVI, lo si è visto anche dai titoli dei giornali, molti lo avevano in mano il giornale del giorno, entrando nel Palazzo dello Sport di Nicosia per la messa fondamentale, la principale della visita del Papa, cioè quella per la consegna dello strumento di lavoro del Sinodo dei Vescovi. Dovete innalzarvi oltre l'ideologia, titola il domenicale in inglese Sunday Mail, ha titolato così, e nell'occhiello sottolineava come il pontefice nei suoi discorsi ha esortato i politici a ricercare la verità. Questo è solo uno dei tanti temi naturalmente affrontati nel lungo viaggio, ma ascoltiamo, facciamo un passo indietro e ascoltiamo un po' le previsioni e i momenti antecedenti al viaggio in questo oramai tradizionale breve incontro del Papa con la stampa in aereo, sull'aereo che appunto da Roma portava il Papa e i giornalisti al seguito a Paphos. A condurre il colloquio il direttore generale della Radio Vaticana e direttore della sala stampa della Santa Sede, padre Federico Lombardi.
Santità, il dialogo con gli ortodossi ha fatto molti passi avanti dal punto di vista culturale, spirituale e della vita. In occasione del recente concerto offertole dal patriarca di Mosca, si è sentita una profonda sintonia fra ortodossi e cattolici di fronte alle sfide poste al cristianesimo in Europa dalla secolarizzazione. Ma qual è la sua valutazione sul dialogo dal punto di vista anche propriamente teologico?
Vorrei innanzitutto sottolineare questi progressi grandi che abbiamo fatto nella comune testimonianza dei valori cristiani nel mondo secolarizzato. Questo non è solo una coalizione, diciamo, morale, politica, ma è realmente una cosa profondamente di fede, perché i valori fondamentali per i quali stiamo in questo mondo secolarizzato non sono moralismi, ma sono lì la fisionomia fondamentale della fede cristiana. Quando siamo capaci insieme di testimoniare questi, di impegnarci nel dialogo, nella discussione di questo mondo, nella testimonianza per vivere questi valori, abbiamo già fatto una testimonianza fondamentale di una unità molto profonda della fede. Naturalmente ci sono molti problemi teologici, ma anche qui gli elementi di unità sono forti. Vorrei indicare tre elementi che ci combinano e ci diventano sempre più vicini, ci fanno sempre più vicini. Primo, noi sappiamo che la scrittura, la Bibbia, non è un libro caduto dal cielo e adesso c'è, ognuno si prende, ma è un libro cresciuto nel popolo di Dio e vive solo in questo comune soggetto del popolo di Dio e solo qui rimane sempre presente e reale, cioè la Bibbia non è isolabile, ma la Bibbia sta nel nesso di tradizione chiesa. Questa consapevolezza è fondamentale e appartiene al fondamento di ortodossia e cattolicesimo e ci dà una strada comune. E come secondo elemento diciamo la tradizione che ci interpreta, ci apre la porta per la scrittura, ha anche una forma istituzionale sacra, sacramentale voluta dal Signore, cioè l'Episcopato, e ha una forma personale, il Collegio dei Vescovi insieme è testimone e presenza di questa tradizione. E terzo punto, la cosiddetta regola fidei, cioè la confessione della fede elaborata negli antichi concili, è la somma di quanto sta nella scrittura e apre la porta di interpretazione. Poi altri elementi, la liturgia, il comune amore per la Madonna, ci combinano profondamente, sempre più ci diventa anche chiaro che sono le fondamenta della vita cristiana. Dobbiamo essere più consapevoli, approfondire anche i dettagli, ma mi sembra, anche se le culture diverse, le storie diverse hanno creato malintesi, difficoltà, cresciamo nella consapevolezza dell'essenziale e della unità nell'essenziale. Vorrei aggiungere che naturalmente non è la discussione teologica che crea di per sé l'unità, è una dimensione importante, ma tutta la vita cristiana, il conoscersi, l'esperienza della fratellanza, imparare nonostante esperienze del passato questa fraternità comune, sono processi che esigono anche grande pazienza, ma mi sembra stiamo proprio imparando la pazienza, così l'amore, e con tutte le dimensioni del dialogo teologico andiamo avanti lasciando al Signore quando ci dona l'unità perfetta.
Uno degli scopi importanti di questo viaggio è la consegna del documento di lavoro del Sinodo dei Vescovi per il Medio Oriente. Vuole dirci quali sono le sue principali attese o speranze per questo Sinodo, per le comunità cristiane e anche per i credenti di altre fedi in questa regione?
Il primo punto importante è che diversi vescovi, capi di chiesa, si vedono qui, perché abbiamo tante chiese diverse, i riti sono dispersi in diversi paesi, in situazioni diverse, appaiono spesso isolati, hanno anche spesso poche informazioni dall'altro. Vedersi insieme, incontrarsi insieme, così prendere conoscenza l'uno dell'altro dei problemi, delle diversità e delle situazioni comuni, formare insieme un giudizio sulla situazione, sul cammino da prendere, questa comunione concreta di dialogo di vita è un primo punto. Secondo è anche la visibilità di queste chiese, che si vede nel mondo che c'è una grande antica cristianità nel Medio Oriente che spesso non sta davanti ai nostri occhi e che questa visibilità ci aiuta anche a essere vicini a loro, di approfondire la nostra conoscenza reciproca, di imparare gli uni dagli altri, di aiutarci, di aiutare così anche i cristiani nel Medio Oriente di non perdere la speranza, di rimanere anche se le situazioni possono essere difficili. Così, terzo punto, nel dialogo tra di loro si aprono anche al dialogo con gli altri cristiani, ortodossi, armeni, eccetera, e cresce una comune consapevolezza della responsabilità cristiana e anche una comune capacità di dialogo con i fratelli musulmani, che sono fratelli nonostante le diversità, e mi sembra anche l'incoraggiamento, nonostante tutti i problemi, di continuare con una visione comune, il dialogo con loro, tutti i tentativi per una convivenza sempre più fruttuosa e fraterna sono molto importanti. Questo quindi è un incontro interiore della cristianità cattolica del Medio Oriente nei diversi riti, ma è un incontro proprio anche di apertura, di capacità rinnovata di dialogo e di coraggio, di speranza per il futuro.
Vi ricordo che quello che abbiamo appena ascoltato era un passaggio della conferenza stampa del dialogo con i giornalisti che Benedetto XVI ha tenuto nel suo viaggio tra Roma e Paphos, l'isola di Cipro, proprio per presentare i motivi fondamentali di questo viaggio, un passaggio di un colloquio che è durato parecchi minuti, un appuntamento che oramai è consueto. E vi ricordo che tutti i testi dei discorsi di Benedetto XVI nella sua visita a Cipro e il testo integrale dell'Instrumentum Laboris, il documento di preparazione per il Sinodo per il Medio Oriente che si svolgerà a ottobre in Vaticano, sono reperibili via internet sul sito del Vaticano www.vatican.va. Ma prima di salutarci voglio anche ricordare che giovedì scorso si è celebrata la solennità del Corpus Domini, una solennità che in Italia normalmente si celebra la domenica successiva, ma che secondo l'antico calendario liturgico si celebra il giovedì anche in diversi paesi del mondo. E così il Papa, come di tradizione, ha celebrato la messa nella Basilica di San Giovanni in Laterano. Non si è potuta svolgere purtroppo la consueta processione a causa del maltempo, ma il Papa ha proposto una meditazione anche sull'opera del sacerdozio che la Chiesa ha ereditato da Cristo ed è diretta a trasformare il mondo con l'amore di Dio. Benedetto XVI lo ha ricordato nell'omelia e poi ha proseguito: la passione è stata per Gesù come una consacrazione sacerdotale. Egli non era sacerdote secondo la legge, ma lo è diventato in maniera esistenziale nella sua Pasqua di passione, morte e resurrezione. Ha offerto se stesso in espiazione e il Padre, esaltandolo al di sopra di ogni creatura, lo ha costituito mediatore universale di salvezza. Benedetto XVI ha spiegato nella sua omelia che nel sacramento dell'Eucarestia è presente lo stesso sacrificio che si è compiuto in modo cruento sulla croce. Possiamo dunque concludere, ha detto il Papa, che Cristo è stato sacerdote vero ed efficace, perché era pieno della forza dello Spirito Santo, era colmo di tutta la pienezza dell'amore di Dio, e questo proprio nella notte in cui fu tradito, proprio nell'ora delle tenebre. È questa forza divina, la stessa che realizzò l'incarnazione del Verbo, a trasformare l'estrema violenza e l'estrema ingiustizia in atto supremo d'amore e di giustizia. Questa, ha concluso Benedetto XVI, è l'opera del sacerdozio di Cristo che la Chiesa ha ereditato e prolunga nella storia, nella duplice forma del sacerdozio comune dei battezzati e in quello ordinato dai ministri per trasformare il mondo con l'amore di Dio. E proprio a proposito di sacerdozio, prima di salutarvi, vi ricordo che a partire da domani ci saranno una serie di incontri e di momenti di preghiera significativi che concludono l'anno sacerdotale voluto da Benedetto XVI. Domani sera con una grande veglia in piazza San Pietro e poi venerdì mattina con la celebrazione dell'Eucarestia presieduta proprio da Benedetto XVI. Ne riparleremo mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.